Ciao Nick, e questa volta ti rubo la scena e comincio io.
Ciao Max, va bene, rubami pure la scena. Che cosa vorresti dire? La formula che studio tanto ogni volta per poterla dire in modo preciso?
No, non propriamente quella, la cambio un po' e bentornate, bentornati, bentrovate, bentrovati no, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita, diamo il via all'ottava puntata di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Ma bravo, la farai sempre tu da oggi.
Sì, sempre bevendo uno spritz prima. Vai, Nick!
Noi non faremo come l'altra gente. Questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori
Signore e signori, è con noi Nicola Longo! Ciao Nicola, benvenuto a Pick and Pop.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che si collegano.
Grazie, grazie di essere qui. Nicola Longo è il responsabile degli arbitri di A2 maschile e di A1 femminile.
Ok, quindi abbiamo aperto anche gli arbitri. Che
Evviva!
bello, benvenuto
Ci
Nicola.
voleva,
Grazie,
ci
grazie.
voleva.
Grazie per l'invito a nome di tutto il settore.
Grazie, grazie, siamo contenti.
Partiamo?
Cominciamo, certo.
Cominciamo. Allora, direi, ovviamente a me lascia sempre la parte storica, introduzione, quindi ci
Questa te la scegli tu
racconti,
volontariamente.
dai, no,
Non sveliamo.
non svegliamo tutto, ci racconti il percorso che ti ha portato al mondo arbitrale?
Beh, ovviamente ero un giocatore di attività giovanile. Io sono cresciuto in Friuli Venezia Giulia, anzi in Venezia Giulia, a Monfalcone. Ero uno dei giocatori più scarsi della squadra, comunque una squadra che è arrivata poi alle finali nazionali. E una volta il presidente, che era un ex arbitro olimpionico, Elio Luglini, che è quello che mi ha un po' deviato, come mi dicono
Ho
molti,
instradato.
ho instradato altri, ecco, poi dipende dal punto di vista, mi ha detto: dai Nicola, prendi il fisco perché io non posso stare, arbitra tu l'allenamento. Ho detto: ma io voglio giocare, Elio. Ma no, no, arbitra. Ho iniziato ad arbitrare, ti dirò, mi era anche piaciuto, mi ha detto: ma sai che sai arbitrare? Ho detto: ma non so. E mi ha mandato subito l'estate a fare un corso con il mio istruttore, che ringrazierò sempre nella vita, che è Nini Ardito, e all'interno di questo gruppo c'erano degli arbitri che poi sono saliti in Serie A con me, e da lì è nata tutta questa storia. E mi ha appassionato perché fondamentalmente la nostra attività deve avere una passione da
Certo.
giocatore, da allenatore, da arbitri, e forse insomma ho dimostrato di avere anche qualche qualità che non pensavo di avere. E ho fatto la mia trafila classica nelle prime categorie giovanili, regionali, poi nazionali, e nel 94 sono stato promosso in Serie A.
Ah sì, deve essere stata una grande soddisfazione.
Beh, inimmaginabile, però penso sempre alle parole sempre di Nini Ardito in quel raduno di Sabaudia, che ha detto: bene, tra di voi qualcuno sicuramente arriverà in Serie
Ah,
A. E siamo
ok.
arrivati tre in Serie A di quel
Però,
raduno di bambini di 15 anni, e quindi è stata una
che è
soddisfazione
poi
immensa.
il parallelismo, che quando ci sono i giocatori o le giocatrici e hanno il sogno di arrivare al più alto livello possibile, si spera sempre che ce la facciano, anche per gli arbitri c'è questo sogno, chiaramente.
Ecco, questa cosa qui è una cosa che io vorrei far passare in
Sì.
questo incontro che facciamo, cioè l'attività arbitrale è identica all'attività di un giocatore, di un allenatore. E ci si mette tanta passione, ma deve avere un minimo comune denominatore, che è la passione. Se abbiamo passione, qualsiasi attività, poi ci sono le capacità, i giocatori con talento, quelli meno, ma tutti sono utili alla causa. E e i migliori devono andare nelle categorie maggiori. Nel basket ovviamente chi segna di più, nel nell'arbitraggio chi sbaglia di meno, questa è la verità.
Ah no, chi fischia di più? No,
no, no, no, no. E soprattutto a livello alto l'abilità è selezionare i fischi che servono.
Il famoso altrimenti... non fischio, famoso non fischio. Ma quando arbitravi, o comunque se ti capita ancora adesso, qual è l'aspetto, diciamo, dell'arbitraggio che ti piace di più? Immagino per noi allenatori è chiaramente, magari alcuni potranno preferire la gara per il fatto dell'agonismo, ma molto anche del lavoro in palestra piace. Per il giocatore spesso, se gli chiedi, di solito ti dice la partita piuttosto che l'allenamento, credo. Ma per l'arbitro, o nel tuo caso specifico, in questo caso, qual era la cosa che ti affascinava di più?
Beh, il fatto di poter vivere la partita dentro il campo è la cosa migliore. Poi ovviamente ad alti livelli la trasferta, il vedere delle città nuove. Io ho visitato l'Italia grazie alla pallacanestro, però effettivamente io ancora ho i brividi, l'emozione di quando sali quei 17 gradini in Piazza Zarita, e trovi un palazzetto pieno, mi ricordo Virtus Siena, è l'emozione più grande che ho avuto nella mia vita dopo la nascita dei miei figli, insomma. Quindi è una cosa indescrivibile che penso qualsiasi giocatore prova. Il vivere la partita all'interno è un'emozione che io auguro a tutti quanti, di giocare ovviamente, di allenare, ma anche di poter arbitrare.
Ma ascolta, mai capitato che tu sia uscito scortato da una partita?
Io ho preso anche le botte.
Ah, ecco.
Io ho preso le botte a Piombino, una partita Piombino che vedeva il Virtus Padova arbitrare, giocare a Piombino. Era la terz'ultima partita del campionato, Piombino con quella sconfitta è retrocessa, e io nel tunnel di spogliatoio ho preso un pugno in faccia da parte di un dirigente della società.
Ah, quindi non con tifosi in questo caso?
No, i tifosi avevano, diciamo, invaso il campo, e queste persone ci avevano
invitato,
facilitato l'entrata nel tunnel, ma poi abbiamo capito perché. Questo è stato un episodio che ricordo nella mia vita. Però ti dirò che è stato il primo esempio in cui la federazione ha dato la possibilità a noi arbitri di adire a vie legali.
Sì.
E fortunatamente avevamo ovviamente come testimoni i carabinieri che quindi hanno visto tutto, siamo andati a processo, io ho vinto la causa, e in quel caso lì anche abbiamo chiesto un risarcimento perché sul giornale erano uscite le cose, e abbiamo devoluto l'importo all'orfanotrofio della zona, proprio per dare un segnale.
Un bel gesto, certo. Se nei giocatori, diciamo che la faccia brutta della medaglia sono gli infortuni, magari negli allenatori che allenano squadre senior possono essere o le finali perse o gli esoneri, no? Magari nelle stagioni meno fortunate. Nell'arbitraggio, nel mondo degli arbitri, se c'è la medaglia bella della quale parleremo, perché vogliamo parlare ovviamente della faccia bella della medaglia, qual è secondo te così un po' il lato oscuro, a parte questo chiaramente episodio di violenza che non dovrebbe esserci in nessun ambito della vita,
parte,
chiaramente.
Certo. Beh, diciamo un fischio finale sbagliato è una cosa che ci rimane la
porti
testa.
Dentro.
Io mi ricordo un fischio finale sbagliato a Verona su una presentazione di Iuzzolino, o Aizzolino come lo chiamavano. Mi rimane ancora dentro, ho detto, cazzo, se avessi fischiato questa cosa qua sarebbe stata un fischio importante, invece l'ho proprio sbagliato. Ovviamente anche ci sono le emozioni quando vieni promosso e le delusioni quando magari puoi essere retrocesso. Devi sapere quali sono i tuoi limiti e sapere che magari puoi essere utile anche in un'altra attività, come un arbitro che nella fine della sua attività può andare a insegnare, a dare quello che gli è stato dato a suo tempo. E questo ho pensato di fare io poi.
E hai appena parlato di emozioni, e mi piace citare la bella iniziativa che si chiama proprio Vivi Emozioni Differenti, che il CIA del Veneto ha attivato anche in questa stagione. Diamo anche riferimento del link del sito internet se qualcuno volesse andarlo a visitare, www.diventaarbitro.it, che è un'iniziativa riservata a chi tra i 13 e i 30 anni volesse entrare nel mondo degli arbitri, e aggiungiamo degli ufficiali di campo, perché oggi parleremo prevalentemente di arbitraggio in campo, però c'è anche
siamo una squadra di 5-6 persone a seconda del campionato, che vede anche gli ufficiali di campo impegnati. Beh, ci dai l'assist per promuovere questa attività,
certo,
di reclutamento, perché ovviamente abbiamo una grandissima problematica di numeri di arbitri, soprattutto a livello giovanile. E io sono sempre stato convinto, ma anche in passato nell'attività di reclutamento, che senza le società, senza gli allenatori, senza i dirigenti dalla nostra parte non possiamo avere un numero adeguato per poter fare poi la giusta selezione nei campionati superiori. L'attività che il CIA regionale, ma anche il CIA nazionale, ha messo sul tavolo è quella di arrivare poi nel giro di 3, 4, 5 anni a 10.000 tesserati. Considerate che siamo un quarto di questo numero di attività, e quindi è un progetto molto ambizioso, ma penso che sia in linea con le capacità che il movimento cestistico nazionale può dare. E non dimentichiamo che la nostra attività è rivolta anche alle ragazze. Io gestisco un gruppo di ragazze che fa anche la 1 femminile, magari non fa la 2 maschile, ma fa la serie B o la serie C, di ragazze che arbitrano il massimo campionato femminile. E quindi sprono le ragazze a intraprendere questa attività, o quantomeno a provarla, perché poi si può iniziare, può non piacere, però arricchisce anche dal punto di vista tecnico lo stesso giocatore, che capisce delle particolarità che il regolamento gli può concedere anche quando gioca.
Mentre parlavi mi sono venute in mente due cose. La prima, giusto per sfatare magari qualche luogo comune, invitare le ragazze e i ragazzi a intraprendere quantomeno di provare questa esperienza dell'arbitraggio, è se sia compatibile nella fase, diciamo, di gioventù, delle superiori, la doppia attività di giocatrice, giocatore e arbitro. E quindi ti chiedo questo perché a volte, sai, uno dice: ma io non vorrei rinunciare alla parte anche giocata, e sfatiamo il mito, si può provare.
Io direi che è auspicabile addirittura poter giocare e arbitrare in questo momento, perché quello che manca agli arbitri, soprattutto di alto livello a volte, è il calarsi nella realtà del gioco, quindi conoscere l'evoluzione del gioco, ne parleremo dopo di quello che è. E quindi avere la possibilità di allenarsi, quindi avere un istruttore che ti insegna come si sta evolvendo il gioco, e anche di mettere in pratica sia giocando sia arbitrando queste nozioni, penso che sia una grandissima opportunità. Io vi dico che anche ad alto livello sarebbe opportuno, ovviamente quando iniziano degli impegni anche di trasferte importanti, è ovvio che devi fare la scelta, però
si stringe,
sappiate che noi agli arbitri di alto livello del nostro gruppo, ma anche in Serie B, chiediamo che venga fatto un allenamento almeno a settimana con una squadra di categoria, in modo che ci sia l'interfaccia con l'allenatore, se ci sono delle problematiche si possano analizzare, se ci sono dei dubbi su delle azioni magari la domenica, ci sia proprio questo interscambio, che è una cosa che anche il nuovo CIA nazionale con Luigi La Monica vuole veramente portare avanti.
E la seconda considerazione, così mentre parlavi, che mi veniva in mente per spronare le ragazze e ragazzi a provare ad arbitrare, è un po' di non lasciarsi intossicare dalla narrativa negativa che c'è ad esempio ad alto livello, prendendo anche altri sport come può essere il calcio, che da noi praticamente finite le partite inizia un processo che sembra più agli errori arbitrali, no? nella famosa moviola, che alla parte bella del gioco, si hanno fatto gol comunque. Quindi non lasciamoci intossicare necessariamente da questa narrativa, no?
Ma allora, diciamo che le problematiche più grosse non sono tanto a livello nazionale, ad alto livello, dove noi con l'Instant Replay riusciamo a risolvere delle situazioni come la VAR, che poi ha copiato fondamentalmente il basket.
Il rugby e il basket sono arrivati primi del calcio.
Quindi diamoci anche, un merito.
Il TMO del rugby è arrivato anche quello presto.
E comunque la pallacanestro, adesso non mi vogliono male i tifosi del calcio, anche l'educazione, il rispetto è secondario solamente al rugby, cioè il rugby ha un'altra sua particolarità, ma non possiamo dire che tutte le nostre partite, tutti i nostri dirigenti, tutti i nostri giocatori siano persone che si comportano in maniera poco corretta. Certo. C'è qualche esempio, come c'è qualche esempio anche a livello arbitrale, di arbitri che non si comportano bene. Quindi sono più i momenti belli dei momenti. È ovvio che questo ci impara anche dal punto di vista personale a formarci un carattere, quindi affrontare delle situazioni che sono un po' difficili, spinose, però questo poi si impara e crea anche la personalità, come di un giocatore, di un allenatore.
Quindi, tu dicevi che quindi ad alto livello col mezzo tecnologico si chiaramente riducono gli errori, che già hai detto è l'obiettivo per diventare un buon arbitro,
un ottimo arbitro,
sbagliare di meno. E forse ti riallacci invece su, parlando della base, che, quindi anche alla fase iniziale, no? Il settore giovanile, eccetera, discorsi che hanno fatto qui anche da noi Roberto Nardi e Valerio Salvato sulla cultura sportiva, sì. Per quando parliamo di arbitri più giovani e di campionati meno verticistici, no?
Sì, però se mi permettete molto sì. Più importanti. Esatto. Perché se noi non abbiamo la base sì. dell'attività giovanile, se non abbiamo la base degli arbitri, se non abbiamo gli allenatori giovani che crescono, è un sistema destinato a morire. E quindi, sentendo anche le interviste che avete fatto a queste personalità nel nostro mondo, è indispensabile che invece la federazione investa nel settore giovanile, sia a livello tecnico degli certo. allenatori, che sono quelli che formano gli arbitri, i giocatori, sia al nostro livello, cosa che invece, se devo essere sincero, a livello giovanile si investe molto di meno.
Molto di meno.
Okay? Questa nuova idea del CIA nazionale, regionale, di promuovere questa attività di reclutamento deve avere poi un seguito nell'attività di seguire i ragazzi, altrimenti il rischio è di perderli dopo un anno, due sì. anni, se i ragazzi non sono seguiti. È come se voi mandaste, prendeste, tesseraste dei giocatori, li instradaste, li insegnereste a giocare a pallacanestro e poi dopo un anno li mandate senza allenatore certo. a fare la partita. Non può esistere,
no,
questa
può
cosa.
Non esserci.
E quindi
guida,
questo è una cosa che io lamento un pochino, cerco di far capire l'importanza, come di far capire l'importanza che alle volte i migliori arbitri dovrebbero arbitrare categorie giovanili per insegnare ed essere un po' un supporto a ciò che gli allenatori insegnano, cosa che non avviene perché non abbiamo numeri. Quindi dateci una mano ad
esatto.
avere.
Allora,
numeri.
Prima di continuare con la chiacchierata, un annuncio a tutte le ragazze e ragazzi in ascolto e i genitori certo. delle ragazze e ragazzi in ascolto: fate provare alle vostre figlie e ai vostri figli ad arbitrare.
Sì, anche perché fischiare non è così difficile. Poi fischiare cosa è un altro paio di maniche.
Esatto. Ma fischiare allora, è così. Per l'esperienza, vi dico che non è difficile vedere le cose per uno che sa la pallacanestro, certo. ma è abbinare il fischio a quello che sta succedendo.
Dire
il tempo di reazione.
È più facile che fischiare.
Vi cito l'esempio. La mia prima partita di Serie A ho arbitrato Carlton Mayes a Rimini.
Ah, hai detto niente.
Non riuscivo neanche a... pochi millesimi secondi. Non riuscivo neanche a leggere la velocità con cui eseguivo un tiro. Questa è la grande difficoltà, ad esempio, tra la 2 e la 1. Al di là dell'aspetto fisico o altro, ma che già è una 2, ma è una 1, c'è una velocità di esecuzione che è incredibile, ok? E tant'è che i giocatori che sono pronti per la Serie 1 lo si vedono in una 2 proprio per la velocità di esecuzione.
Sì. Hanno un altro ritmo.
Un altro ritmo, una velocità di esecuzione dei tiri.
E quindi abbiamo parlato di Serie A.
Quindi abbiamo parlato di Serie A, mi aggancio. Vai. E questa stagione qua si festeggia il ventennale dell'introduzione del triplo arbitraggio in Serie A, che forse servirebbe anche al calcio un triplo arbitraggio o un arbitro aggiunto in campo.
Stanno provando ad aggiungere gente.
Allora, la prima gara disputata da con tre arbitri mi risulta è stata Scavolini-Pesaro Mensasana-Siena 21 settembre 2002. Arbitri Fabio Facchini, Paolo Taurino e Gianluca Sardella.
Bene.
Tra l'altro è parente del Sardella nostro Veneto?
No.
Okay, quindi abbiamo due Sardella fra gli arbitri. Bene.
Allora, salutiamo Vincenzo.
Assolutamente. Certo. Che tra l'altro ecco un altro arbitro con cui non ho mai litigato, Vincenzo.
Ma è possibile litigare con Vincenzo, scusate.
Allora, quali sono le principali peculiarità da un punto di vista di tecnica arbitrale del triplo arbitraggio?
Allora, diciamo che ad alto livello non si potrebbe più tornare indietro,
certo.
perché il triplo arbitraggio copre quella zona, diciamo, d'ombra che nel doppio arbitraggio
cieco, no?
Esatto. Quindi il centro, l'arbitro centro riesce a dare un supporto alle zone di primaria competenza degli altri due arbitri. Ma soprattutto, a mio parere, ci sono delle situazioni all'interno dell'area del tiro libero, che è quella dove la maggior parte dei contatti avviene, che vengono valutate meglio dall'arbitro centro che dall'arbitro coda o dall'arbitro guida, okay? Soprattutto ad alti livelli. E la difficoltà è ovviamente anche numerica, nel senso che prima, ad esempio, in Serie A, quando arbitravo io, eravamo 34 arbitri, c'erano 17, non coppie, ma 17 certo. coppie che potevano essere designate, e quindi il livello tecnico ovviamente era molto alto. Parliamo di, qua in regione avevamo Zancanella, Cazzaro, D'Este, il Vianello. Pensate che un terzo degli arbitri di Serie A quella volta lì era nel Triveneto, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, quindi un livello tecnico altissimo. Di altissimo livello. Adesso ovviamente ci sono molti più arbitri e quindi il livello tecnico medio arbitrale potrebbe essere leggermente più basso. Certo. Più andiamo giù, ovviamente, certo, anche in A2 abbiamo 24 partite tra femminile e maschile, c'erano 48 arbitri. Se fossero doppi, immaginate, col triplo arbitraggio, servono quasi 100 arbitri a disposizione. Bisognerebbe fare una maggiore selezione oppure avere una maggiore platea dove poter fare selezione. Il rischio del triplo arbitraggio è alle volte che ci siano delle terne poco omogenee, cioè due arbitri molto bravi, esperti, e magari il terzo arbitro che fa da comparsa. Noi cerchiamo anche in designazioni di non creare queste disparità, in modo che così tutti abbiano le proprie responsabilità, se le dividano e possano intervenire opportunamente.
Certo.
Mi sorge spontanea. Beh, allora, prima facciamo una precisazione: triplo arbitraggio a uno a due maschile e a uno femminile.
Esattamente.
Ok.
C'è l'ipotesi di esportarlo il prossimo anno nel campionato, diciamo, di B, sarà di eccellenza o altro, bisognerà vedere dai numeri.
Certo, chiaro.
Ok, per la cronaca l'arbitro coda è quello...
L'arbitro coda è quello verso la metà, la fine del campo, è la coda del gioco, e la guida del gioco, quindi dietro la linea di fondo.
Tanto per non dire stupidaggini.
No, io ai ragazzini piccoli dico è come un serpente il gioco, no? L'arbitro deve essere la testa e la coda.
Torna lo Snake famoso di qualche puntata fa.
Dopo prendo il campo, ti faccio dividere le aree, ti chiedo le aree di competenza di ciascun arbitro.
Sai che forse te riesco a rispondere.
Quante zone sono a metà campo? No, andiamo avanti.
Ok. Sì, no, ecco, adesso mi hai fatto perdere la domanda. Scusami. Niente.
Arbitro coda e arbitro guida.
Sì, no, vabbè, l'arbitro coda, arbitro guida, te l'ho domandato. La questione appunto delle convocazioni. Tendenzialmente cercate di formare delle terne che sono poi quasi sempre quelle che seguono la partita, o c'è un rimescolamento delle carte?
Allora vi svelo un po' un mistero.
Che bello.
Almeno per il campionato di competenza nostro della 2. Quest'anno abbiamo creato all'inizio del campionato dei gruppi di 5 arbitri e adesso nella seconda fase di 6, dove cerchiamo di amalgamare una 5 persone o 6 persone, di farle arbitrare almeno in questa fase di campionato insieme, nel limite del possibile, degli abbinamenti tra le squadre. No, geograficamente no. Okay. Non c'è un vincolo, nel senso che sono arbitri nazionali,
quindi si muovono su tutto lo
stivale. Quello di Porto Empedocle che arbitra con Bolzano, quello di del Veneto e magari con un marchigiano in mezzo. Non c'è questo limite, anche perché poi le trasferte le fanno comunque, partono il giorno prima, certo, quindi non ci sono grandissime difficoltà da questo punto di vista. Ma abbiamo cercato di far questo in modo da amalgamare, come una squadra, no? Che si amalgama. Ovvio che nel momento decisivo del campionato queste sestine potrebbero essere svincolate, nei playoff ci sarà una lista di arbitri destinata ai playoff che saranno i migliori arbitri, come i migliori giocatori delle squadre, e quindi questa cosa. Però abbiamo creato questa cosa e in Serie A non so se è così, perché ovviamente ogni campionato ha un'organizzazione a sé stante, però sta cominciando a dare dei buoni risultati di amalgama, quindi si vedono delle terne molto affiatate e quindi la problematica che vi dicevo prima di due arbitri magari più esperti, uno meno, si sta annullando. Bene. E quindi il giovane cresce anche di responsabilità.
La pallacanestro nel corso della sua storia, ovviamente, come tutto cambia, anche la pallacanestro cambia o comunque ha dei cambiamenti a livello di regolamento, di dimensioni, le misure del campo, l'introduzione prima, ormai più di 40 anni fa, dell'arco dei tre punti e poi il successivo allontanamento, mi pare nel 2010, quando anche la forma dell'area da trapezoidale è diventata rettangolare, più sul modello statunitense, il regolamento di gioco, quindi il tiro da tre, i 30 secondi con i 10 per passare a metà campo, poi 24, adesso sappiamo che ci sono da qualche anno i rimbalzi offensivi, 14. Si va sui 14 secondi, i vecchi due tempi, non dico l'uno più uno perché sennò si torna ai tuoi tempi, sui tiri liberi,
due su tre, te lo ricordi?
Anche due su tre, mamma mia.
E quindi chiaramente anche l'arbitro, essendo una componente del gioco, deve confrontarsi con questi cambiamenti. A proposito dei più recenti cambiamenti, ne citiamo un paio, a partire da quello più impattante, ovvero l'introduzione del passo zero, il cambiamento anche poi nelle sanzioni di fallo tecnico e degli antisportivi e della somma di questi che comportano l'espulsione. Diciamo, l'introduzione del passo zero ha semplificato o complicato la vita agli arbitri? Possiamo a distanza di circa 5 anni fare un piccolo bilancio da un punto di vista arbitrale della sua introduzione?
Allora, il passo zero è stato introdotto per regolarizzare il reverse, questo dobbiamo dircelo, e per togliersi tutte quelle situazioni di contropiede molto veloce in cui era difficile interpretare qual era il piede perno. Questo è il motivo. Ovvio che questo ci ha facilitato. Il problema è che noi arbitri siamo meno abituati adesso a valutare le partenze in palleggio e quindi anche la regola precedente del giocatore che parte da fermo, che non è cambiata,
certo.
Gli arbitri fanno più difficoltà perché c'è meno allenamento a valutarla. Ed è per questo che chiediamo ai giocatori, agli arbitri di andare in palestra ad allenarsi durante la settimana come giocatori e a riconoscere le partenze regolari e irregolari. Proprio ieri ne parlavo con Franco Ciani,
sì,
a Torino, che la partenza in palleggio del giocatore da fermo è un disastro in Serie A, perché
sì,
si fischiano troppi pochi passi o alle volte, come è avvenuto ieri, quella fischiamo pulita, dei passi che non ci sono.
Quella pulita viene sanzionata.
Quindi il passo zero non ha creato grandissime problematiche, la partenza dinamica non è mai più fischiata perché è sempre corretta la partenza dinamica.
Certo.
Quindi da quel punto di vista lì ci ha facilitato. Una cosa che ha grandissimo impatto invece sono i 14 secondi nella fase di rimessa in attacco, perché 14 secondi, credete, ma voi lo sapete meglio di me, me lo insegnate, sono un'azione molto veloce, pochi giochi, poche situazioni e soprattutto la maggior parte delle volte delle penetrazioni, degli scarichi che soprattutto in fase di penetrazione generano molti contatti. Ecco, su quello stiamo insegnando agli arbitri a trovare la giusta posizione per avere lo spazio per valutare la tipologia di contatto, e tre arbitri arbitrano meglio di due.
Senza ombra di dubbio. Io poi una delle variazioni a livello di regolamento che sicuramente ho trovato interessante è il semicerchio di non sfondamento. Da allenatore di settore giovanile chiaramente è poco utilizzato perché evidentemente nasce più da un aspetto di spettacolarizzazione del gioco, quindi quegli attaccanti molto forti che riescono ad andare con continuità
al
ferro. Il LeBron James è l'emblema più, ce ne sono tanti altri, ma sono comunque la straripanza atletica e fisica. Sicuramente anche quello ha inciso abbastanza nella difficoltà all'inizio di discriminare non solo la posizione legale della difesa, ma anche poi la sua posizione sul campo, se aveva quel mezzo tallone sulla linea oppure
no. Vi faccio una confessione: quando arbitro le partite di promozione è la cosa più difficile per me, vecchio arbitro, da valutare lo smile.
Yes.
Quindi i ragazzi giovani hanno invece la facilità di essere
cresciuti con queste,
quindi hanno già, gli chiediamo l'occhio lì. Per noi vecchi arbitri questa è una situazione molto più difficile, però dall'altro punto di vista invece siamo molto più preparati nell'arbitrare la difesa.
Certo.
Perché era una caratteristica, una prerogativa dei nostri istruttori, e forse la qualità dell'arbitraggio di anni fa era proprio dovuta a questa, e la bassa qualità o i grossi errori che facciamo, anche ieri c'è stata una situazione in cui l'arbitro non ha letto il movimento difensivo corretto e ha punito la difesa su una situazione invece molto chiara per me che ero da fuori.
Perché diciamolo, per chi non lo sapesse, magari non, gli arbitri dovrebbero guardare il comportamento della difesa e non dell'attacco.
Assolutamente, anche perché dal punto di vista tecnico, se il difensore si muove correttamente non commetterà mai fallo, quindi se c'è un contatto o è un contatto che non si fischia o fallo dell'attacco.
Possiamo fare così una nota di colore? Quando dici difensore si sente la tua origine.
Sì, me lo dice anche mia moglie.
L'esse
goriziana.
A me piace un sacco. Ci prendiamo un time out con Simone Grigoletti.
Cari Nick e Max, ascoltatrici e ascoltatori di Pick and Pod, parto con un annuncio. Le regole non servono più. O meglio, questo è quello che ci appare in una società sempre più votata all'individualismo, all'autoregolamentazione, il tutto in nome della libertà, dell'autonomia di tutte e tutti noi. Eppure a me sembra che ci sia una grossa incoerenza di fondo. Eh sì, perché che cos'è una regola, ammesso che sia scelta di comune accordo per carità, se non una scorciatoia per poter vivere meglio assieme? La regola è davvero l'unico promemoria per la convivenza, per ricordarci, a noi smemorati, le cose che ci fanno stare meglio. Accettare una regola, e quindi non il suo contrario, è il vero atto di libertà, perché una comunità senza regole è una comunità dove alla fine non si riesce a fare niente, e forse invece che libertà si finisce per vivere una specie di schiavitù. Non lo so, forse sto andando oltre e conviene tornare alle questioni sportive, dove però la questione è molto simile se non identica. Cioè, se non ci mettiamo d'accordo sul numero di passi che possiamo fare con la palla in mano e ognuno fa un po' come crede, non riusciamo a giocare a pallacanestro. Senza le regole del gioco, il gioco stesso viene meno. E con esso viene meno il divertimento, la competizione, la crescita atletica, sportiva e così via. Insomma, forse ci conviene ascoltare, almeno nello sport, chi di regole se ne intende e domandarci se forse proprio l'arbitro non sia la figura più altruista che c'è nel campo di gioco. Perché alla fine, senza di lui o senza di lei, come senza le regole, non si gioca. E siamo quindi debitori e debitrici nei confronti di chi tiene il fischietto in mano. Dovremmo quindi interrogarci su come ispirare la vocazione a diventare arbitri nei ragazzi e nelle ragazze del giorno d'oggi, o forse, meglio ancora, lasciare questo quesito al nostro ospite di oggi. Chiudo invece con una confessione. Nonostante insegni etica, l'anno scorso sono stato allontanato dalla panchina per doppio tecnico. Comunque, secondo me, c'avevo ragione io, non l'arbitro.
Ok, ringraziamo il prof Simone Grigoletto per questo.
Ma aveva ragione l'arbitro, non puoi perdere doppio
non
tecnico.
Lo sappiamo. Andrò a riguardare il filmato della partita. Ringraziamo Simone per l'intervento.
Grazie,
preciso,
Simo.
Puntuale e colorato. E Nicola, cioè, ti passo la palla.
È una grande verità questa, che chi entra in una società deve accettare delle regole. E io ringrazio l'assist che ci ha dato. È anche vero che alle volte noi arbitri sbagliamo, e l'abilità di un arbitro è quella di ammettere l'errore, perché è molto più accettabile un arbitro che vada da un attore a dire: coach, io l'ho vista così, posso aver sbagliato. Ed è quello che insegniamo a dire, dovremmo forse insegnare di più ai ragazzi giovani, e anche gli allenatori dovrebbero accettare se, certo, un arbitro si mette in discussione. È ovvio che il tutto deve partire dall'accettazione delle regole. Mi permettete di dire però una cosa,
sì.
Secondo me la pallacanestro non può vivere senza i giocatori, e l'attività degli allenatori e degli arbitri è secondaria al gioco, perché qui comanda la palla. Io mi ricorderò sempre Nini Ardito che ci mostrava questo pallone e ha detto: guardate, tutto quello che voi fate passerà, ma quello che rimane è questa palla che rimbalza per la forza di gravità. E noi dobbiamo tutti quanti lavorare perché il nostro sport migliori con delle innovazioni regolamentari, con delle regole che vengono rispettate, con il rispetto all'interno del nostro movimento, ma sempre perché questo gioco migliori.
Ah, sì.
Ecco, questa è forse la cosa che unisce in questo momento noi, voi arbitri,
certo,
voi allenatori, perché i ragazzi devono diventare più bravi a giocare, quindi partite più spettacolari come quella che ho visto ieri sera, come quella che vediamo in Eurolega. Questa deve essere la funzione nostra. Noi siamo un servizio, lo dico sempre ai nostri arbitri di Serie A, noi siamo al servizio della pallacanestro e così dobbiamo esserlo. Prepararci, adeguarci in un mondo di regole, come ha detto giustamente il prof. Che,
certo, che salutiamo e ringraziamo ancora. Parlando di campionati giovanili, quanto concentrate l'attenzione sulla posizione dell'arbitro in campo, quanto sulle zone di competenza e quanto sull'aspetto psicologico?
Allora, a livello giovanile ovviamente la difficoltà è quella che vi dicevo prima, vedere e fischiare. Quindi già nei primi anni è importante che l'arbitro fischi.
Esce sta palla dalla
sì,
rimessa a fischiare.
Perché anche il fuori, dai, sembra, ma
scontato,
anche
lo vedono tutti, fuori.
Indirizzare da una parte o dall'altra la mano è difficile. Allora io insegno ai ragazzi, prima dite il colore della maglietta della squadra che ha diritto, certo, la palla, è molto più facile proprio nell'ambito del nostro cervello come ragiona. Poi si impara a dare la direzione, se vedete un fallo fischiate, poi segnalerete magari dopo meglio, dite il numero del giocatore, perché sembra facile, ma il 15 a me viene normale, se lo dico un altro allenatore magari non si ricorda il 10 com'è, il 5, quindi ci
anche
concentriamo.
Perché adesso c'è anche pure il 97 da...
Sì, vabbè, ma è molto più facile il 97 del 13 ad esempio, esatto, da farlo. Però la difficoltà dell'arbitro giovanile è proprio questa, di abituarsi a decidere e fischiare immediatamente, quindi è più una parte tecnica. Gli diamo anche delle indicazioni sulle posizioni per cercare di trovare, certo, posizioni, però ovviamente è una cosa che affiniamo col tempo. La parte psicologica, io qua lancio un assist agli allenatori. Cercate di capire come i vostri giocatori fanno difficoltà a capire uno schema, per noi arbitri magari facciamo difficoltà a trovare la posizione giusta o altro, quindi a fischiare anche bene, a fischiare in ritardo, quindi dateci una mano per far crescere anche i nostri arbitri. Anzi, le vostre indicazioni, se date opportunamente, in maniera educata, sono degli insegnamenti ai nostri arbitri. Le proteste li richiudono, perché un ragazzino di 15-16 anni non ha la maturità per accettare e elaborare questo discorso. Una protesta, mentre un consiglio lo accetta molto volentieri, anzi è un momento di crescita.
E riallacciandosi a questo, cioè alle prime fasce del settore giovanile, quindi l'under 13 piuttosto che l'under 14 o l'under 15, sono spesso appunto arbitrate da ragazze e da ragazzi che sono giusto un paio d'anni, due o tre anni più vecchi dei giocatori in campo. Da un punto di vista, così, perché acquisiscano consapevolezza, e voi formatori spingete più sul fatto che loro commettano meno errori possibili, siano più bravi sugli aspetti tecnici del gioco, quindi non so, i passi, l'accompagnamento, il doppio palleggio, che poi sono le cose che gli allenatori
fondamentali
in quella fascia d'età, certo, soprattutto insegnano, o magari un po' di più sulla valutazione dei contatti, che comunque ci deve essere, penso, parallelamente, ma è estremamente...
Allora, è abbinata la cosa. Io penso che un arbitro che proviene da un settore giovanile giocato non ha nessuna difficoltà a valutare un doppio palleggio, un fuori, se il giocatore pesta la linea o meno. Magari un po' più difficoltà sul passi, se non ha avuto una grandissima formazione sui fondamentali. La difficoltà è sui contatti.
Sì.
Però i contatti a livello giovanile non facciamo delle analisi di vantaggio, danno tecnico, danno fisico, che invece ad alto livello, anche a livello senior, sono necessari, perché altrimenti una partita non si gioca più. La pallacanestro è uno sport di contatti, come dice il regolamento. Quindi chiediamo agli arbitri di fischiare. Poi quando sanno fischiare, cominciamo a lavorare sulla selezione dei fischi, che è la caratteristica, come dicevamo all'inizio, che caratterizza gli arbitri di alto livello.
Certo. E quindi un passaggio intermedio potrebbe essere proprio quelle categorie, quei campionati giovanili dell'Under 17, dell'Under 19, che si avvicinano al basket degli adulti, dove spesso sono arbitrate da arbitri che già magari parallelamente calcano anche i parquet dei campionati senior. C'è una sostanziale magari differenza però tra arbitrare una partita di Under 19 eccellenza piuttosto che una di Serie C Gold, dove nel primo caso il gioco può essere un po' più dinamico e frizzante, veloce del gioco giovanile, e magari nel gioco più della Serie C Gold o della Serie B è più evoluta, chiaramente, da un punto di vista tattico, strategico e anche fisico, perché si è compiuto lo sviluppo fisico e si arbitrano degli adulti. Quali sono un po' le difficoltà che incontrano gli arbitri quando vanno su questo doppio binario nel completare appunto la loro...
Allora, è proprio la velocità di esecuzione e le caratteristiche dei contatti, perché un campionato senior, Serie C, Silver, Gold, ma anche in Serie D, i giocatori subiscono dei contatti e li accettano, perché poi dall'altra parte li fanno di conseguenza, e quindi c'è un'accettazione, sempre che non ci sia un danno tecnico. Chiaro. A livello giovanile questo è molto più difficile da valutare, però se mi permettete, è molto più bello arbitrare un Under 19 di alto livello che una partita di Serie B. Ecco, questo è una... E quindi i nostri arbitri, anche a livello nazionale o regionale, che arbitrano le C Gold e le B, quando vanno a arbitrare una partita giovanile, l'arbitrano veramente con grande entusiasmo, perché si divertono moltissimo. Ed è forse il bello, cioè noi perdiamo un po' quello che dicevi te, la frizzantezza delle categorie giovanili quando diventano seniores, ed è il peccato della nostra pallacanestro. Se fosse bella, atletica, spumeggiante come in alcune categorie giovanili di alto livello, perché non traslare questo anche a livello seniores, per elevare lo spettacolo? Perché poi alla fine è bello vedere i palazzetti pieni, certo, vedere la gente entusiasta. Io ho visto tre azioni in A2 maschile che non vedevamo, passaggi dietro la schiena con schiacciate. Questo fa divertire la gente, fa pagare il biglietto volentieri, quindi riusciamo a pagare le attività giovanili delle squadre. È tutto ed è proprio quello che dobbiamo fare, favorire lo sviluppo del nostro movimento.
E a tal proposito citiamo la lotevole iniziativa del CIA Veneto, e del sito ovviamente lo citiamo, www.cia.veneto.it, con la Clip of the Week, capire per decidere, che è molto utile penso a 360 gradi, quindi sia per tifosi che per genitori, perché se sono più consapevoli quando vengono a vedere i propri figli possono magari protestare meno, o se vogliono proprio protestare con un po' più di consapevolezza di quello che avviene in campo. La Clip of the Week, che va ad analizzare sia a livello video che poi con dei fermi immagini e dei diagrammi delle azioni di campionati, per aiutarci appunto ad avere anche un linguaggio comune.
Esatto, beh, intanto permettetemi di dire che in regione abbiamo un'eccellenza, perché Roberto Chiari è un istruttore non solo a livello nazionale, ma un istruttore internazionale della FIBA. Quindi il lavoro che sta facendo per unire i mondi tecnici, arbitrale, giocatori, allenatori con questo strumenti tecnici è veramente importante, una cosa che si fa a livello internazionale, traslarlo e avere l'opportunità di averlo a livello locale è una grande fortuna. Questo ci dà anche la consapevolezza, e lo dico sempre agli allenatori di Serie A, di protestare opportunamente. Cioè ci sono situazioni di gioco in cui l'allenatore ha ragione. È ovvio che un allenatore, lo dico sempre nei corsi, se protesta sempre diventa fastidioso, sì, non si ascolta,
un rumore di sottofondo.
Ma se protesta poco, faccio un nome della mia storia, Valdi Medeotti, non diceva mai niente, ma il momento in cui ti diceva qualcosa, ascoltavi, dicevi, caspita, probabilmente ha ragione, e magari ti diceva, stai attento come marcano il mio giocatore tiratore, e magari gli davi un'occhiata e aveva anche ragione, perché soprattutto quando eravamo in due era difficile vedere tutto il campo. Quindi allenatori, protestate quando serve, in quel caso lì noi vi ascoltiamo. Se lo protestate tutta la partita, probabilmente non ascoltiamo neanche le cose giuste dietro.
Diventa un rumore di fondo.
Sì, bravo, è sì, così.
Come un silenzio quasi a quel punto.
Sì.
No, interessante, ti dico, mi sono divertito a guardare 3-4 clip e a valutare che, cioè a fare la mia valutazione e poi vedere cosa...
Prima l'hai guardato il video e poi hai detto...
Sì, già... è opportuno farlo così, eh.
Sì. Ah, sì. E in effetti...
Sì, farlo il difensore no, poi vai a vedere e dici, ah... ci ho preso?
No, ci ho preso 3 volte su 4.
Quindi... non svelare quella che hai sbagliato.
No, no, assolutamente. No, mi ha fatto anche piacere. Secondo me è interessante. È qualcosa sì, che bello. Suggerisco a giocatori e allenatori giovani.
Cioè, noi le clip sui nostri errori offensivi o difensivi, in base alle nostre regole, le analizziamo. Quel possesso lo si poteva provare a fare meglio da quel punto di vista, piuttosto che quella difesa, non siamo stati abbastanza bravi a fare questo. Ed è giusto anche che le situazioni di fischi arbitrali vengano trattate allo stesso modo.
Traslo un po' l'esperienza che stiamo facendo in A2 con l'allenatore che ci mandano in situazioni di gioco per chiarire le decisioni arbitrali. Fatelo anche voi a livello regionale, cioè inondateci di nei limiti, però di situazioni di gioco che possono essere utili per il miglioramento del movimento, anche per capire se la decisione è corretta, se non è corretta. Il CIA regionale sicuramente vi risponderà, insomma, opportunamente. Non ci mandate 40 clip a partita, certo, perché altrimenti diventa un po' un problema.
Tutti
anche
i fischi della gara.
E come allenatore, due situazioni di gioco, no, due proteste, vi ascoltiamo
di
e riusciamo a
rispondere. Attenzione dei giocatori in quel caso da valutare.
Abbiamo fatto la lavagnetta qualche tempo fa.
Sì, no, insomma, poi è uno strumento che per le nuove generazioni, non è sbagliato, è un termine brutto, le nuove generazioni, comunque diciamo le generazioni contemporanee, perché anche noi ci siamo adeguati, nel senso non siamo magari nati coi video già in mano, ma ci siamo arrivati.
Era un VHS.
Esatto.
Noi sì.
C'erano le musicassette, poi i CD, adesso ho provato a spiegare a un mio giocatore cosa fosse un lettore MP3, lui mi ha guardato, lascia stare. Però appunto loro fruiscono, soprattutto io dico loro inteso i giovani, di contenuti video quotidianamente, quindi anche riuscire ad prendere la loro attenzione, a catturare la loro attenzione con questi strumenti diventa fondamentale, sì, oltre sì, che la riunione, che è importante, conviviale, parole.
Però permettetemi di dire che hanno una grandissima opportunità, sia sì, i giocatori e gli allenatori. Cioè noi andavamo alle partite col VHS che poi la società ci spediva a casa. Questi dopo 2 minuti hanno la situazione di gioco veramente da valutare, quindi sì, sia a livello arbitrale, ma anche un giocatore migliorare le sue caratteristiche di movimento, di tiro, o un allenatore i giochi, cioè vedere dove... ormai la pallacanestro è la ricerca di spazi e di vantaggi, quindi riuscire a determinare anche un vantaggio di una frazione di secondo per arrivare prima è un vantaggio enorme, e lo si può studiare a tavolino, quindi da questo punto di vista...
Ok, un paio di curiosità, perché volevo un attimo fare qualche domanda.
Ve l'ho già detta qualcuno non sapevano neanche i nostri arbitri.
Porca miseria.
Non ci ascolteranno.
Allora, a che livello di gioco, a che categoria gli arbitri cominciano a preparare le partite, studiando attraverso eventualmente anche i video, le caratteristiche delle squadre e dei giocatori che vanno ad arbitrare?
Allora, sicuramente vi dico a livello di Serie C. L'ambizione è di portare anche a livello di Serie D questa caratteristica. Vi posso dire che arbitri abituati a livello di Serie B e di Serie C ad analizzare le partite lo fanno anche a livello giovanile, dove si riescono a trovare, cioè, però è più difficile trovare i video materiale delle partite. Gli arbitri di Serie A maschile fanno la visionatura, un arbitro visiona l'ultima partita della squadra in casa, l'ultima partita della squadra fuori, ne mettono assieme, c'è un briefing pre-gara la domenica mattina in albergo dove si analizzano tutte le situazioni e noi come organo tecnico della categoria abbiamo anche le relazioni degli arbitri, vi dico che sono veramente
dettagliate,
non magari come quelle degli allenatori, certo, però a parte i giocatori li conosciamo perché ormai è lo stesso campionato, certo, ma questo anche a livello di Serie C Gold, dico ormai sì, gli arbitri abitano le stesse squadre, quindi è facile conoscerci, ci sono tantissimi video da vedere, è facile preparare una partita e conoscere soprattutto le caratteristiche,
sì, ma anche
auspicabili
come sì, quel tipo di allenatore che magari per anni arbitri, uno che fa molto gioco ball control piuttosto che invece fa un gioco più arrembante, quindi certo, anche certo, la velocità della squadra che vai,
ma soprattutto il cambiamento delle difese da, sì, da zona uomo, certo, quando vengono fatte, quindi l'arbitro capisce che quando c'è una zona la squadra gioca in un altro modo, questo è fondamentale prepararsi. E come dicevate voi, invece, per trovare le posizioni adeguate, sì, perché arbitrare una zona, arbitrare un uomo è una cosa completamente diversa.
Ok, una battuta che non vuole essere cattiva, eh? Cioè che no, poi magari qualcuno non mi dia tecnico strada facendo.
Non ci sono fischietti al momento.
È vero che tra arbitri si passano le info sui giocatori e sugli allenatori rompiscatole?
No, questa cosa no.
Sfatiamo questo mito.
Ma sì, lo possiamo sfatare. Certo che sappiamo piuttosto quali giocatori sono più aggressivi e quali giocatori sono meno aggressivi, quale giocatore, sappiamo tutti che Cerella è uno dei migliori difensori, certo, del campionato di A2 e quindi sappiamo anche che la sua difesa è molto corretta ma molto aggressiva, ma lo sanno i giocatori e lo devono sapere gli arbitri, questo è fondamentale, ma ogni partita a sé può esserci il giocatore più tranquillo che va fuori di testa, certo, come quello più delicato
o il brontolone seriale che però poi non sbotta, sì, mai fino in fondo,
ecco, cioè, ai miei tempi sapevo che Aldi era un giocatore molto pericoloso, quindi la gomitata arrivava alle volte ed è, quindi una maggiore attenzione c'era, ma non una prevenzione,
chiaro,
faccio un nome come ce ne potevano essere altri, sì, Danilovic, sì, era visto come il mangia arbitri, però Danilovic tante volte aveva ragione, certo che era un giocatore difficile da gestire, ma insomma nei limiti, un signore era Kukoč, vi garantisco che Kukoč è stato un signore, io l'ho arbitrato più di qualche volta, una persona di uno spessore veramente, no, un vero campione, come dico io, infatti lui è arrivato dove è arrivato.
Certo. Hai voglia di fare un gioco con noi, Nicola?
Certo.
Ok, allora con Massimo abbiamo pensato di posticipare alla prossima puntata la rubrica La Mossa del Giaguaro, per lasciare spazio ad un botta risposta che provi, col tuo aiuto chiaramente, a sfatare alcuni luoghi comuni. Partiamo?
Partiamo.
Mi metto allora le cuffie.
Sfatiamo qualche leggenda metropolitana. Non esistono più le mezze stagioni e neanche i 3 secondi offensivi. Ma è proprio vero?
Ne fischiamo veramente pochi. Ieri c'è stata una situazione molto contestata a Udine proprio sui 3 secondi, però se fosse stato fischiato probabilmente sarebbe stato un grandissimo problema, quindi i 3 secondi si fischiano solamente quando c'è un grande vantaggio, un giocatore che sta dentro l'area per più di 3 secondi
è attivo,
molto attivo,
certo.
Ok, non ci sono più i valori di un tempo e neanche i falli di sfondamento, è cambiata l'interpretazione della regola?
Assolutamente no. Allora è giusto che tutti i giocatori e gli allenatori sappiano, ma la maggior parte lo sa, che se c'è un contatto sul petto del difensore la responsabilità è sempre dell'attaccante. Questo è stato un cambiamento epocale perché ai tempi nostri bisognava arrivare prima. Adesso può arrivare nello stesso momento, ma devi mettere il petto del difensore, questo è fondamentale, e quindi ci sono tantissimi falli di sfondamento. Forse potrebbe essere fischiato qualcuno di più, alle volte magari si eccede, ma è l'abilità dell'arbitro. Però i falli di sfondamento ci sono, forse più di prima.
Col mio cane ci parlo, ma con gli arbitri no. Ma perché giocatori e allenatori si lamentano che non esiste dialogo con gli arbitri?
Allora, qua è un problema che abbiamo analizzato prima, sì, di psicologia e di maturità. È molto più facile per un arbitro di Serie A, di Serie B, avere la maturità per rispondere agli allenatori anche di alto livello, dove conoscono molto più di noi la pallacanestro, quindi interfacciarsi, faccio un nome di un vostro ospite, con Daniele Rubini, certo, bisogna avere anche una personalità importante, certo, con Ettore Messina, e deve essere importante, e quindi ci sono anche meno abiti pronti a questi confronti, alle volte fanno più difficoltà. Noi però insegniamo ai ragazzi il dialogo, e quindi rinnovo l'invito agli allenatori di avere un dialogo civile, ma soprattutto tecnico con gli arbitri. Se gli arbitri rispondono: coach, io mi spiace, ma l'ho visto in questo modo, dalla mia posizione, bisogna anche accettare, perché, come diceva il professore, qualcuno in questo momento qua è delegato per decidere.
Comunque, scusami, per la cronaca, cioè, ho tantissimi discorsi, cioè tempo investito con nel dopo partita a parlare con gli arbitri, alla fine è stato sempre positivo, cioè io poi alla fine, magari fine partita, con più calma, con tranquillità, non chiaramente interrompendo la partita, cioè Mirko e Alesso veramente abbiamo fatto,
così lo salutiamo,
grande Mirko, cioè veramente abbiamo fatto dei simposi di pallacanestro fuori della partita, però probabilmente no. È anche una questione di scegliere il momento giusto per andare a parlare,
le modalità,
le modalità e il momento, e poi la passione che ci lega poi ci porta tutte, che sia un microfono o meno, o una
quindi,
birra o altro,
quindi
a chiacchierare di
dopo
base.
La partita con una birra in mano con un arbitro può essere una cosa sensata.
Era una caratteristica forse della nostra generazione. Io nella mia esperienza su Punta Gorizia avevamo un gruppo di arbitri e allenatori che organizzavano insieme il camp. Quindi dopo le partite era finito, certo. E parlavamo di pallacanestro, quindi come creare delle iniziative o altro. Quindi io mi auguro che questo sia l'obiettivo poi sia del CNA che del CIA, di riunire le competenze tecniche.
Altro luogo comune, altra leggenda metropolitana: è intelligente ma non si applica. Ma è vero che i giocatori più scarsi diventano arbitri o allenatori?
Allora, diciamo, la maggior parte degli arbitri non erano giocatori di grandissimo livello, però citiamo alcuni nomi: Tiziano Zancanella, Mazzoni, Dennis Quarta, che sono arbitri di Serie A. Tiziano è stato un arbitro nostro internazionale, certo. Erano ottimi giocatori. Io quest'anno, quando ho parlato con Luigi Lamonica, gli ho detto: abbiamo un grande problema, che a una certa età gli arbitri non possono essere promossi. Noi abbiamo avuto un esempio nella nostra terra di Georgios Poulidis, certo. Che era un arbitro di grandissimo talento, che non poteva arbitrare più della Serie C perché c'era un limite d'età. È andato in Germania e aveva vissuto in Serie A. Quindi abbiamo
un
cervello in fuga, come l'ho chiamato io. No? Noi abbiamo tolto qualsiasi limite d'età, perché abbiamo detto: i migliori devono arbitrare nel campionato. È come dire: Boni a 40 anni faceva 40 punti in Serie B perché era vecchio e non poteva giocare in Serie B. Invece noi abbiamo detto che i migliori arbitri arbitreranno i campionati superiori e verranno promossi magari a un'età anche matura. Quindi
esatto,
è vero che ci sono, la maggior parte degli arbitri non ha grandi giocatori, ma io auspico che ottimi giocatori alla fine della loro attività possano rimanere, cioè fare o gli allenatori, i dirigenti, ma anche, perché non, gli arbitri. Un giocatore che sa benissimo la tattica del gioco sarà sicuramente un grande arbitro. Dobbiamo solo insegnare a fischiare, a decidere come bambini, a decidere subito. Ma se uno nell'NBA ci sono tantissimi buoni giocatori che sono diventati arbitri e arbitrano a 60 anni, quindi perché non provare in Italia a instradare ottimi giocatori e diventare buoni arbitri?
E questa potrebbe essere una rivoluzione.
Sì, assolutamente.
Ciao ragazzi, sono Gio Poulidis e vi mando un carissimo saluto da Berlino, dove vivo da ormai quasi 7 anni e mezzo. So che Nicola Longo è lì con voi e lo saluto con tantissimo affetto. Ho un bellissimo ricordo di Padova, dove ho vissuto e ho arbitrato per 12 anni. Adesso vivo qui a Berlino e arbitro in Lega 2 in Germania da ormai 6 anni. Il tempo passa veramente velocemente, però riporto sempre nel cuore con tantissimo piacere il ricordo di Padova e di tutto quello che ho vissuto là per i campi da basket, ma anche in tutta Italia, insomma, generalmente. Spero che ci possiamo rivedere presto, quando verrò a trovare, oppure quando voi sarete a Berlino. Un caro abbraccio, ciao.
Allora, citando Nino Frassica: non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello. Ma veramente vi piace arbitrare?
Sì, è una passione. A voi dico, vi piace allenare?
Sì.
Ecco, la stessa cosa è per noi. Credetemi, poter entrare in campo e arbitrare una partita e poi uscire, magari avendo arbitrata bene, dà una soddisfazione eccezionale.
Ok, mi permetti un'ultima domanda assurda? ti ringrazio.
Non dovevi fare la premessa, dovevi sperare. Ma...
Qual è la tua autorevole opinione arbitrale sulla voce relativa alla presenza di coccodrilli nella fognatura di New York e dell'esistenza dello Yeti himalayano?
Beh, insomma, potrebbe anche esserci, io non lo so se questa cosa è fattibile, ma penso che non c'è limite a nulla, quindi mi guarderei a New York di andare nelle
fogne. Però sarei in questo ambito sarei curioso di vedere la reazione dell'allenatore che protesta con lo Yeti che arbitra
nelle fogne di Monfalcone.
No,
non c'è una leggenda,
Monfalcone
si sta benissimo. Grazie mille Nicola, è stata veramente una bella chiacchierata.
Grazie a voi per averci dato lo spazio e per aver promosso un po' l'attività di reclutamento e di formazione che facciamo.
Ma sai che c'è una sensibilità, in fondo io sono passato da allenatore quasi mangia arbitri a papà di arbitro, infatti nell'ambiente ero il papà di Matteo.
Cambia la visuale.
No, ma comunque sicuramente, diciamo, grazie appunto a mio figlio, alla sua passione arbitrale, ho vissuto da vicino questo ambiente, è stato molto interessante, infatti tutto quello che si può fare per dare una mano agli arbitri, non sento che bisogna farlo, perché comunque
è importante, migliora tutto il movimento.
Comunque mi trovo profondamente d'accordo con quello che hai detto prima, cioè bisognerebbe che le partite si cominciasse ad arbitrare da under 13, secondo me sono quelli i ragazzini che hanno più bisogno di una presenza arbitrale.
Guarda,
forse potremmo lasciare agli allenatori l'under 19.
C'è una proposta un po' provocatoria nella regione limitrofa a noi, in cui è stato proposto di mandare gli arbitri non arbitrare la promozione e le prime divisioni, ma arbitrare le partite giovanili. Non so se verrà accettata la società, io mi auguro di sì, perché potrebbe essere veramente un'innovazione anche a livello nazionale.
Sì, anche perché ti dico, a livello di under 13, 14, dove diciamo l'arbitraggio è fatto internamente dalle società, cioè un giocatore o un allenatore non è in grado di arbitrare come arbitrerebbe un arbitro. E quindi questo me ne sono reso conto anch'io arbitrando parecchie partite, quindi insomma, sono proprio quelle categorie che hanno più bisogno di una presenza.
Allora faccio un appello. Vai. È vero che facciamo i corsi dai 13 ai 30 anni, ma perché non un genitore appassionato di pallacanestro non venga a fare un corso da arbitro amatoriale? Magari può avere delle competenze, una maturità anche superiore agli altri e darci una mano a gestire soprattutto le categorie
giovanili.
Perché
non convertire le sanzioni al pubblico che protesta con un lavoro socialmente utile, un corso arbitro, no, per poi arbitrare i ragazzi di
allora
mano.
Guardate, in effetti... la scorsa settimana a Spilimbergo hanno fatto un corso per formare dei genitori e degli allenatori ad arbitrare e ha partecipato Jack Galanda, Stefano Attruia, quindi delle persone, Claudio Bardini, cioè delle persone tecnicamente proprio per dare una mano al problema arbitrale giovanile.
Sai che questa soluzione l'avevo già sperimentata con i genitori, quelli un po' più vivaci, li avevo messi al tavolo e erano diventati
grandi
tranquilli.
Frutti, sì.
Quindi facciamoli arbitrare.
A sentirsi importanti, sentirsi responsabilizzati, può aiutare chiunque, certo. Chiudiamo questa puntata non con il triplice fischio finale, come piace a dire ai radiocronisti di calcio, perché attenzione, forse anche il calcio prima o poi andrà verso un tempo effettivo e non continuato, se ne parla molto, e quindi forse anche l'arbitro di calcio perderà quel privilegio che l'arbitro di basket non ha mai avuto, chiaramente, perché suona la sirena da noi, di dire il triplice fischio finale. Quindi lo utilizziamo qua, ma forse anche nel calcio finirà, e quindi anche il calcio si avvicinerà al nostro mondo fatto in un tempo.
Però non avrai mai il tiro all'ultimo secondo. Questa è una cosa che abbiamo.
Il
che...
tiro sulla sirena.
Nicola, grazie, è stato un piacere.
Grazie,
alla prossima. Grazie. Un saluto a tutte e a tutti quanti.
Soprattutto alle ascoltatrici, un saluto.
Come sempre, ci sentiamo tra un paio di settimane. Allora.
Tra un paio di settimane.
Ciao.
Ciao.